Abbia pazienza, Ernesto. Dica, fatto?
Sì, ho fatto.
La ringrazio. E io voglio capire cosa vuole che le dica. Non si capisce, io non l'ho capita, che devo fare? Sarò ritardato.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qua, gentili ascoltatori, 18:35, 800 24 00 24, il numero di telefono per chiamarci in diretta, ve lo ripeto, 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it. Vi sconvolge o no la notizia che Carretta, Ferdinando Carretta, ha ereditato la casa dove massacrò i suoi genitori? TG2 titoli.
Giornata no per le borse, male anche Wall Street, pesano i timori di una recessione. Banca Italia, calano i consumi, petrolio in forte ribasso. Berlusconi, speculatori in azione. Dopo la semilibertà a Masu, il caso Carretta, è sua la casa dove 19 anni fa uccise genitori e fratello. Viverci, dice, non me la sento, il mio futuro, farmi una famiglia. Due quindicenni in lacrime confessano, abbiamo fatto deragliare noi il treno in una galleria in provincia di Como, era solo per passatempo, strage sfiorata, denunciati a piede libero. A 19 anni si chiama Judith, è ghanese, assunta come commessa in una prestigiosa boutique in Veneto, non ha avuto nessun rivale, il titolare cercava solo una commessa di colore. Una mutua anche per gli amici a quattro zampe, progetto di legge al Senato, farmaci e cure gratis per cani e gatti, misura prevista per anziani e famiglie bisognose, ma c'è chi polemizza.
Insomma, queste notizie sulla giustizia italiana, sul funzionamento della giustizia italiana, non solo il caso Carretta, come vi ho detto, ma anche il caso di Pietro Maso, semilibero, semilibertà dopo 17 anni, nel 91 uccise Antonio e Rosa Maso, i genitori, in maniera brutale, terrificante, per l'eredità, insieme ad alcuni amici. Doveva scontarne 30 di anni, ne ha scontati solamente 17 e entrerà in cella solo di notte. Ora, è un normale funzionamento della giustizia che prevede anche il recupero, il reinserimento, nel caso di Carretta come nel caso di Maso, o c'è qualcosa che non funziona? Studio aperto.
Nell'89 uccise padre, madre e fratello. Oggi Ferdinando Carretta eredita la casa della strage a Parma, insieme con 38.000 euro. Tornato semilibero dal febbraio scorso, rivela: voglio rifarmi una vita e avere una famiglia. Se mi fossi curato, quella tragedia poteva essere evitata. Montecchia di Crosara non dimentica il massacro di 17 anni fa. Non importa se Pietro Maso è cambiato, qui non lo vogliamo più. Dopo la concessione della semilibertà, il giovane che uccise per soldi i genitori andrà a stare dalla fidanzata e dovrebbe lavorare in una TV di informazione religiosa a Lodi. La recessione spaventa le borse, apertura negativa a Wall Street. Crollano i mercati europei, allarme di Banca Italia. L'economia italiana ristagna e Berlusconi avverte: le nostre aziende sono sottovalutate e finiscono nel mirino degli speculatori. L'abbiamo fatto per gioco, si sono giustificati così i due quindicenni che a Como hanno fatto deragliare un treno carico di passeggeri. Potevano provocare una strage, ma per loro è stato solo un modo per ingannare il tempo in una domenica di noia. Haider, al momento dell'incidente che lo ha ucciso, andava a 140 all'ora ed era ubriaco. Lo rivela il suo braccio destro. Il governatore della Carinzia aveva nel sangue un tasso alcolico oltre 3 volte il limite consentito dalla legge. È tutto italiano, il nuovo calendario Lavazza, 7 scatti esclusivi.
Bene, questi principali titoli di Studio Aperto. Vi ricordo sempre il numero per intervenire, 800 24 00 24. Sempre a proposito di giustizia, ieri abbiamo parlato a lungo del caso Saviano e forse abbiamo commesso anche noi una piccola leggerezza, anche se siamo stati prudenti. Abbiamo sempre detto: guardate che la notizia va confermata, sono solo le parole di un pentito, eccetera eccetera. Ebbene, notizia di oggi pomeriggio che non ha mai parlato né è a conoscenza di un piano del clan dei Casalesi per attentare alla vita dello scrittore Roberto Saviano. Queste le dichiarazioni rese dal pentito della camorra Carmine Schiavone, che è stato interrogato oggi dal procuratore aggiunto di Napoli Franco Roberti e dal PM della DDA Antonio Ardituro. Dunque, quella questione dell'attentato a Saviano, naturalmente fatto salvo che Saviano è giustamente protetto e che va rafforzata la sua protezione, potrebbe essere un'invenzione, forse anche un'invenzione giornalistica. Dunque attenzione sempre alle notizie che vengono date, ma certamente il caso di Carretta e Maso è i casi di Carretta e Maso sono argomenti di grande discussione, di grande polemica e secondo molti anche di indignazione. Nell'89 Carretta confessò a chi l'ha visto i suoi omicidi, cioè si presentò in questo modo, sentiamo.
Ho preso quella pistola, quell'arma da fuoco e ho sparato ai miei genitori e a mio fratello. Questo è stato un atto di follia, un atto di follia completa.
L'11 di febbraio, sempre a chi l'ha visto, mi mancano i miei genitori.
Io i miei genitori li amavo, come amavo mio fratello, ma io li penso sempre. Magari sognavo i momenti belli che ho passato con loro, ma il fatto principale è che mi mancano tanto. Mi mancano tanto perché tante volte penso a come sarebbe la mia vita adesso se ci fossero ancora loro. Vorrei che se qualcuno non può dimenticare quello che è successo con i miei genitori, almeno mi perdonasse, insomma.
Da un'intervista di oggi alla Gazzetta di Parma dello stesso Carretta, non posso fare ciò che voglio perché è libertà vigilata, anche se c'è chi pensa il contrario, devo rispettare gli orari imposti dalla comunità, posso lavorare naturalmente, ma se desidero allontanarmi dalla città o assentarmi negli orari non previsti, devo chiedere il permesso e la notte devo dormire in comunità, lo dice come se fosse una grandissima limitazione. Pensa spesso ai suoi familiari, soprattutto in questi ultimi mesi, risponde, quando ho dovuto affrontare la questione dell'eredità, il pensiero era costante, ma quello che è stato non potrà mai essere cancellato. Che cosa si rimprovera di più? Continuo a pensare, dice, al fatto che la tragedia poteva essere evitata. Se io mi fossi curato, quello che è successo non sarebbe mai accaduto. È un pensiero costante, ma c'è anche un altro peso enorme con cui continuo a fare i conti. Quale? Il fatto che i corpi di mio padre, mia madre e mio fratello non siano mai stati ritrovati. Sono tutte cose sconvolgenti anche a leggere oggi i verbali degli interrogatori di Maso il giorno dell'uccisione dei genitori. Ricordi terrificanti che si incrociano certamente con un recupero e con le decisioni dei vari tribunali di questi giorni. L'eredità da una parte e la semilibertà dall'altra. Ma c'è un'altra polemica molto forte in queste ore e riguarda il razzismo, come al solito. Il provvedimento, la mozione approvata dalla maggioranza, proposta dalla Lega con alcuni distinguo, per classi separate per quegli alunni che sono indietro nell'apprendimento della lingua italiana. Questo a protezione sia loro, secondo la Lega, sia naturalmente dei bambini italiani. Veltroni grida appunto al razzismo.
Ieri si è toccato il fondo di questa sollecitazione a ogni forma di xenofobia e di razzismo. Spero che nessuno si proponga di far diventare quella mozione nulla di più, perché in quel caso veramente ci sarebbe un'opposizione che dovrebbe conoscere livelli che mi auguro non siano necessari.
Il razzismo, la xenofobia, eccetera, eccetera. Sapete come la penso su questo argomento, dunque non mi soffermo. Mi sembra di poter dire che il ragionamento di Matteo Salvini, che è un deputato della Lega, consigliere comunale a Milano, sia inattaccabile da questo punto di vista. Sentiamo.
All'elementare Paravia a Milano ci sono classi dove l'80% dei bambini in classe è straniero, dove si parlano 10 lingue diverse, dove parlando con le maestre si capisce che è impossibile insegnare in quelle condizioni. Quindi mettere un tetto di presenza di bambini stranieri nelle classi è nell'interesse di tutti, loro e degli italiani, perché spiegatemi come si fa a parlare di matematica, di storia, di geografia quando non si parla la stessa lingua. E queste percentuali sono diffuse a Milano, a Torino, a Brescia.
Fassino attacca tutto spiano naturalmente su questa questione, xenofobia, razzismo, discriminazione, sentiamo.
Non c'è nulla di peggio che produrre una discriminazione proprio tra i bambini, perché un bambino discriminato rischia di essere un bambino che si porta quella ferita dietro per tutta la vita. Bisogna continuare a battersi perché la mozione non si trasformi in legge. D'altra parte io ho visto ieri tantissimo imbarazzo in molti deputati anche del centrodestra che si rendono conto che quella mozione è aberrante sul piano culturale prima ancora che sul piano politico.
Aberrante, discriminatoria, razzismo, xenofobia. Questo dicono due leader del Partito Democratico, il segretario Veltroni e Piero Fassino. Chiudiamo questa prima parte con Bruno Vespa, intervistato oggi da Luca Teresa Faccia a Faccia su Radio 3. Il mio potere, dice Vespa, al massimo riesco a ottenere qualche privilegio, o qualche privilegio per i posti al ristorante e al teatro. Sentiamo.
Sarà anche l'occasione per parlare con quello che viene definito il più potente dei giornalisti italiani. È una buona definizione. Una bufala assoluta.
E beh, insomma, quando Andreotti dice che porta a porta è la terza camera dello Stato.
Andreotti ha fatto il calcolo che, fatto uno, quello, il riscontro che lui ha parlando al Senato, è 16 quello che ha, è un calcolo matematico che ha fatto un suo amico, 16 è quello che ha porta a porta, questo non c'entra niente con la potenza.
Ah, non è potenza?
Il mio potere si limita a trovare posto a teatro e al ristorante, e già mi pare abbastanza.
E si trova?
Beh, devo dire che è difficile che mi dicano che non c'è posto.
Sempre a proposito di televisione, c'è l'annuncio, per chi è interessato a questi argomenti, che Margherita Grambassi ha scelto di lasciare l'arma, preferendo la divisa dei carabinieri ad Anno Zero di Santoro, anzi preferendo Anno Zero di Santoro la divisa dei carabinieri. 1848 800 24 0024, l'avvocato Marco Moglia, legale di Ferdinando Carretta, buonasera.
Buonasera a lei e a radioascoltatori.
Avvocato Moglia, io credo che moltissime persone si chiedano una cosa, e c'è una spiegazione sicuramente legale al di là della vicenda di Carretta, la sua assoluzione nel 99 perché incapace di intendere di volere, il suo ricovero all'ospedale psichiatrico di Castiglione delle Stiviere, poi successivamente la libertà vigilata, è rimasto nell'ospedale per 7 anni e mezzo. Al di là di tutto questo, com'è possibile che la legge italiana possa prevedere che Carretta torni in possesso dell'appartamento dove uccise i genitori, cioè che abbia la possibilità di ereditare qualcosa, appunto perché non è stato condannato da un punto di vista formale, diciamo?
Ma allora diciamo questo, che per chiarire l'equivoco che probabilmente l'opinione pubblica può essersi creata in ordine alla vicenda, Ferdinando è tornato nella disponibilità di taluni dei cespiti caduti nella massa ereditaria in base a un accordo perfezionato con le zie.
Sì.
È pur vero che pendeva una causa civile che in primo grado ha visto soccombere Ferdinando, tuttavia è stato proposto appello e nelle more è intervenuto questo accordo transattivo, per cui diciamo che è un atto in base al quale liberamente le parti hanno deciso di disciplinare i loro rapporti patrimoniali in questo modo.
Ecco, ma perché ha ancora diritto nonostante quello che ha fatto? La legge lo prevede espressamente?
Non ho ben capito la domanda.
Se una persona uccide i propri genitori, normalmente dovrebbe essere proibito che possa ereditare i loro averi.
Nel nostro ordinamento giuridico è previsto l'istituto dell'indegnità, che quindi non consente a taluni soggetti, proprio perché rei di aver compiuto determinati atti contro coloro che sono proprietari di beni immobili, appunto di ereditare da parte di questi soggetti. Nel caso di specie però l'istituto dell'indegnità non trova applicazione, proprio perché Ferdinando Carretta innanzitutto non è colpevole del reato, proprio perché la sentenza della Corte d'Assise di Parma del 99 lo dichiarò assolto per totale vizio di mente, per cui l'istituto in esame non trova minimamente applicazione.
E quello che volevo sapere, nonostante la cosa evidente, perché ci fu una confessione pubblica che abbiamo fatto ascoltare prima a chi l'ha visto, dopo che Carretta era stato catturato dai carabinieri nel 98 a Londra, dove lavorava come Pony Express, nonostante una confessione esplicita, però per un cavillo legale, ma questo lo dico io avvocato, per precise disposizioni di legge può ereditare, poi c'è stato un accordo con le zie e può ereditare la casa, guardi, e altre cose, anche dei soldi.
Sì, ma perché guardi, tutto risiede in ciò che le riferivo prima, cioè la confessione non comporta un'assunzione di responsabilità penale, proprio perché la Corte d'Assise di Parma accertò il totale vizio di mente, per cui formalmente Ferdinando è stato assolto dall'ipotesi di reato che gli venne ascritta. Conseguentemente l'istituto dell'indegnità non trova applicazione, per cui deve essere trattata alla stessa stregua di qualsiasi altra persona che si trova di ereditare un bene immobile o mobile.
Lei è stato molto chiaro, avvocato. Le voglio chiedere un'altra cosa. Per me resta sconcertante tutto questo, naturalmente. In un'intervista oggi alla Gazzetta di Parma Carretta dice: il fatto che i corpi di mio padre, mia madre e mio fratello non siano mai stati ritrovati è un altro peso enorme, non dovrebbe saperlo dove sono i corpi?
Ma all'epoca Ferdinando rese specifiche indicazioni circa la sepoltura dei corpi, è pur vero tuttavia che l'alveo del fiume in cui trovarono sepoltura nel corso degli anni probabilmente è stato modificato, per cui nonostante le indagini svolte e i sopralluoghi da parte della Procura della Repubblica mai si trovò traccia dei corpi. Però tutto ciò non fa venir meno nella sostanza la decisione della Corte d'Assise, assolutamente.
No, ma non volevo rimetterla in questione, naturalmente.
Mi permetta però solo una breve annotazione a fronte di un suo commento. Sì, è comprensibile che l'opinione pubblica possa in qualche modo giudicare iniqua probabilmente la possibilità che Ferdinando nella specie o comunque qualsiasi altro soggetto possa ritornare nel possesso dei propri beni. Tuttavia mi posso solo limitare a riferire che insomma, la moralità di certi episodi non che essere valutata alla stessa stregua del diritto, per cui se il diritto ritiene che sia possibile, evidentemente alla base vi è una questione morale, perché insomma, il diritto comunque bene o male risponde anche alla pubblica.
La ringrazio. 18 53 44 800 24 00 24 prendiamocela un po' a ridere con Crozza ieri sera, Berlusconi e Bush, sentite.
Tra l'altro Bush e Berlusconi visti insieme fanno sempre un certo effetto, no? È una strana sensazione perché sono imprevedibili. Sai che ogni momento possono sparare o una cazzata o una bomba. E in fondo forse il nostro fa meno danni, forse.
Alberto da Roma, buonasera.
Buonasera a tutti quanti e grazie per l'opportunità che mi offre. Mentre mi associo alla sua posizione estremamente sconcertata per quello che è il discorso dell'eredità di Carretta, per quanto riguarda il discorso di Maso, volevo sollevare un quesito. Il problema della carcerazione, più che parlare dell'efficienza del sistema, volevo capire un pochino meglio, e quindi le pongo un po' questo discorso. La carcerazione deve avere un carattere di recupero o un carattere esclusivamente punitivo? Mi spiego meglio. Fatto salvo l'assoluta efferatezza del crimine fatto da Maso, se effettivamente i giudici o chi per loro, quindi le strutture preposte, giudicano il personaggio Maso recuperato, parzialmente recuperato, possibile una sua reintroduzione nella società in quanto completamente modificata nella sua psiche o comunque quello che dal punto di vista tecnico. Il fatto che abbia trascorso 17 piuttosto che 20 piuttosto che 15 anni mi permetto di dire che potrebbe essere un po' fine a se stesso, nel senso che se la persona è
ma ho capito perfettamente, il problema è un altro, che innanzitutto non ci fu l'ergastolo ma 30 anni, e questo già mi sembra uno sconto comunque, no? Poi leggo dai giornali che in realtà non c'è stata una decisione unanime, per decisione di questo tipo ci vorrebbe una decisione unanime, pare invece che il procuratore generale Luigi Fenizia si era opposto giovedì scorso alla semilibertà e potrebbe addirittura impugnare il provvedimento. C'è due notizie su cui riflettere a proposito di come qualche volta ce la raccontano i telegiornali, i giornali. Formaggi scaduti alla Galbani di Perugia, nessuna irregolarità. Esito negativo nei controlli effettuati martedì dai NASL e dalla ASL per la presunta contraffazione dei termini di scadenza dei prodotti caseari. Dunque per adesso non c'è nulla. L'altra notizia è quello che ha detto il pentito Schiavone ai magistrati che indagano sul clan dei Casalesi. Non ho mai parlato né sono a conoscenza di un piano del clan per attentare alla vita dello scrittore Roberto Saviano. TG3.
La protesta nelle scuole e l'università, tra poco la notte bianca contro la riforma Gelmini e scoppia la polemica per le classi separate per gli immigrati. L'euforia è già finita, borse europee di nuovo in forte perdita, sulla scia dell'apertura di Wall Street fa paura la recessione. Berlusconi, la crisi avrà riflessi negativi sull'economia reale, rischi di scalate per le nostre aziende, forti acquisti in borsa dai paesi petroliferi. Scontro sul clima a Bruxelles, si allarga il fronte dei paesi che chiedono più flessibilità su energie rinnovabili e riduzioni di emissioni inquinanti. Allarme della Caritas, 15 milioni di italiani a rischio povertà, più esposti gli anziani e le famiglie numerose del centro-sud. Stasera decisivo faccia a faccia tra Obama e McCain, il candidato democratico sempre più in alto nei sondaggi, McCain costretto a giocarsi tutto. Mai parlato di attentato a Saviano. Carmine Schiavone, il camorrista pentito, nega tutto. Solidarietà allo scrittore che ha deciso di lasciare l'Italia. Statue di marmo, bronzi, dipinti scoperti a Ercolano dal 700 oggi e mai esposti prima, da domani in mostra al Museo Archeologico di Napoli.
Allora, sondaggio del giorno di Sky TG24, che fra poco sentiremo. Sì della Camera alla mozione della Lega, condivisa dagli ascoltatori di Sky TG24 al 73%. Diversi paesi europei adottano già delle classi di inserimento. In Italia si grida al razzismo, al di là della discussione è giusto, non è giusto, come si può fare, eccetera, eccetera. In Italia si parla di xenofobia, discriminazione, eccetera, eccetera. Sky TG24.
Altro crollo delle borse europee per il timore della recessione in calo Wall Street.
Berlusconi dal Consiglio europeo dice c'è il rischio di OPA ostili sulle imprese italiane.
Allarme Caritas, povertà in crescita, per Veltroni è questa la vera emergenza.
Consulta e vigilanza Rai, anche il PD dice no a Pecorella, trattative a oltranza.
Classi separate per gli immigrati, insorge l'opposizione e frena anche Alemanno.
Il pentito ci ripensa, mai parlato di attentati. Saviano si sfoga, lascerò l'Italia.
Parma, Ferdinando Carretta riscuote l'eredità, 20 anni fa massacrò la famiglia.
Tutto pronto per l'ultimo duello Obama-McCain, stanotte la diretta su Sky TG24.
Stasera Italia-Montenegro, De Rossi in campo, Lippi vuole il record di Pozzo.
La crisi del settimo anno è ufficiale, il divorzio tra Madonna e Guy Ricci.
Bene, 19:22, sentiamo Sky TG24, in questo momento un servizio sulla vicenda Carretta.
Gli ha confidato alla Gazzetta di Parma, un peso con cui continua a fare i conti, rivela poi, è il fatto che i corpi dei familiari non siano mai stati ritrovati. Flavio Isernia, Sky TG24.
Questo Sky TG24 sulla vicenda di Carretta, avete sentito l'ultimo passaggio, mi pesa il fatto che non siano mai stati ritrovati i corpi dei miei cari. Prima ci ha spiegato qualcosa il suo avvocato. Intanto ricordiamo e risentiamo la voce di Carretta. Nel 1989, a Chi l'ha visto, confessò tutto in questo modo.
Ho preso quella pistola, quell'arma da fuoco e ho sparato ai miei genitori e a mio fratello. Questo è stato un atto di follia, un atto di follia completa.
Oggi dice se mi fossi curato non sarebbe successo. L'11 febbraio, sempre a Chi l'ha visto, ricordavo così i suoi genitori.
Io i miei genitori li amavo, come amavo mio fratello. Ma io li penso sempre. Magari sognavo i momenti belli che ho passato con loro. Ma il fatto principale è che mi mancano tanto. Mi mancano tanto perché tante volte penso a come sarebbe la mia vita adesso se ci fossero ancora loro. Vorrei che se qualcuno non può dimenticare quello che è successo con i miei genitori, almeno mi perdonasse, insomma.
Questo Carretta, che ha ereditato la casa dove probabilmente dice non andrà mai ad abitare, vuole venderla, e anche 350.000 euro. Ma sulla giustizia c'è anche il caso Maso. Semi libero dopo 17 anni, massacrò i genitori per l'eredità, doveva scontare 30 anni di carcere in cella solamente di notte. Stessa sorte più o meno per due dei suoi compagni all'epoca di questo orrendo massacro. Tra l'altro mi ha sconvolto il fatto che il procuratore generale, il sostituto procuratore generale Luigi Fenizia, si era opposto giovedì scorso in udienza alla semilibertà. Ma non ci dovrebbe essere unanimità in questo caso da parte dei giudici e di tutte le persone coinvolte sulla scarcerazione di una persona come Maso? Non è ancora pronto la sintesi del ragionamento del sostituto procuratore generale. Intanto la polemica sulla scuola, sulle classi di inserimento, le classi separate, dicono alcuni, ed è una questione di parole e di toni. Avete sentito prima i titoli del TG3, le classi separate, tanto per chiarire le idee. Veltroni grida al razzismo, alla xenofobia.
Ieri si è toccato il fondo di questa sollecitazione a ogni forma di xenofobia e di razzismo. Spero che nessuno si proponga di far diventare quella mozione nulla di più, perché in quel caso veramente ci sarebbe un'opposizione che dovrebbe conoscere livelli che mi auguro non siano necessari.
Matteo Salvini, Lega Nord, sempre su questo tema.
All'elementare Paravia a Milano ci sono classi dove l'80% dei bambini in classe è straniero, dove si parlano 10 lingue diverse, dove parlando con le maestre si capisce che è impossibile insegnare in quelle condizioni. Quindi mettere un tetto di presenza di bambini stranieri nelle classi è nell'interesse di tutti, loro e degli italiani, perché spiegatemi come si fa a parlare di matematica, di storia, di geografia quando non si parla la stessa lingua. E queste percentuali sono diffuse a Milano, a Torino, a Brescia.
Intanto Marco Travaglio è stato condannato a 8 mesi, diffamò Previti nel mirino, un articolo del 2002 su Mafia e Forza Italia. La pena è stata sospesa, ma chi se ne importa da un certo punto di vista. E invece la politica si divide in maniera incredibile, nonostante grandi problemi, su due questioni che direi sfiorano gli italiani, ma è già a dire tanto sfiorano gli italiani. Io penso che sulla commissione di vigilanza Rai, se interroghiamo le persone, il 99,9% non, giustamente non sa a cosa serve la commissione di vigilanza Rai. Non c'è ancora un presidente, non c'è ancora la commissione, naturalmente, soprattutto non c'è il presidente. E poi la questione della consulta, che certamente è importante, l'elezione di un giudice della Corte Costituzionale. La polemica qual è in queste ore? Il centrodestra vuole candidare Pecorella, ci sarebbe un accordo alla Corte Costituzionale, Pecorella avvocato di Berlusconi, e invece se Pecorella fosse eletto anche dal Partito Democratico, fosse votato anche dal Partito Democratico, il centrodestra sarebbe disposto a votare anche Orlando alla Commissione di Vigilanza Rai. Però c'è Di Pietro di mezzo, sentite.
Sarebbe uno scandalo immorale e incivile. Non possiamo mandare alla Corte Costituzionale una persona sotto processo, ma soprattutto non possiamo mandare alla Corte Costituzionale l'avvocato del Premier per decidere sulla costituzionalità della legge Lodo Alfano che riguarda il Premier.
Tra l'altro Pecorella è accusato di favoreggiamento a Brescia nei confronti di Delfo Zorzi, una vicenda che risale a diverso tempo fa nel processo o nella storia della strage di Piazza della Loggia a Brescia. Va bene, chiudiamo ricordandovi l'800 24 00 24 con Luca Telese e Bruno Vespa. Oggi Vespa ospite di Faccia a Faccia su Radio 3. Telese gli domanda: ma insomma, lei è un uomo di potere? Vespa risponde: bah no, al limite riesco a ottenere una prenotazione facilmente, una prenotazione al teatro, un biglietto al teatro e al ristorante.
Sarà anche l'occasione per parlare con quello che viene definito il più potente dei giornalisti italiani.
È una buona definizione. Una bufala assoluta.
Eh beh, insomma, quando Andreotti dice che Porta a Porta è la terza camera
dello Stato.
Andreotti
ha fatto il calcolo che, fatto uno, quello, il riscontro che lui ha parlando al Senato, è 16 quello che ha. È un calcolo matematico che ha fatto un suo amico.
Fatto
16
lui.
È quello che ha Porta a Porta. Questo non c'entra niente con la potenza.
Ah, non è potenza.
Il mio potere si limita a trovare posto a teatro e al ristorante, e già mi pare abbastanza.
E si trova?
Beh, devo dire che è difficile che mi dicano che non c'è posto.
Bene, gentili ascoltatori, 19.34, 800 24 00 24, andiamo subito a sentire le vostre opinioni sui fatti del giorno, sicuramente le vicende della giustizia con i casi Carretta e Maso, funzionamento normale del nostro sistema giudiziario che prevede anche il recupero, il reinserimento e dunque gli sconti di pena, oppure c'è qualcosa che non va. Gaetano, provincia di Milano, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Ma io volevo intervenire in merito alla questione delle aule di inserimento cosiddette.
Sì.
Nel senso che all'inizio ho avuto anch'io qualche perplessità, no? Però ho capito che avevo una perplessità da questo fatto la Lega, quindi c'ho un certo preconcetto. Poi pensandoci bene, effettivamente, riconosco che sia un'esigenza, perché effettivamente in certe classi in cui ci sono un certo numero di bambini che non conoscono la lingua diventa difficile poi inserirli per loro. Mi sembra una proposta, secondo me, molto costruttiva della Lega, anzi mi meraviglia che l'abbia fatta la Lega, perché è solitamente molto provocatoria. La cosa che mi preoccupa molto è la reazione del Trone, che mi sembra una reazione molto ideologica, e soprattutto mi preoccupa questa ultima frase sull'opposizione che ha fatto, che mi sembra veramente pericolosa, quando dice che non ci costringono a fare un'opposizione, se non ricordo bene il termine, ma comunque mi sembra una sorta di minaccia. Questa mi sembra una polarizzazione molto, molto ideologica, e non si va da nessuna parte. Adesso non ricordo bene la frase che ha detto.
Che sì, ha detto più o meno ci costringono a fare un'opposizione molto dura, se casomai questa mozione si dove. Non ho capito nemmeno io.
Ecco, mi
al di là dell'opposizione nelle aule parlamentari, non capisco cosa si possa fare. Comunque è il Beltroni delle ultime settimane, non è che cambia molto il
credo che
il
abbia
registro.
Preso la piega, mi scusi, abbia preso la piega di imitare il centrodestra, un po' l'esternazione di Bossi, che poi critica e poi fa esternazione tipo Bossi, dall'altra sponda, no? Vorrei che abbia preso questa piega perché riconosco il centrodestra che paga. La differenza tra Bossi e Berlusconi, che spesso qualche volta irritano anche me, è che loro esternano con molta chiarezza e forse che spesso può sembrare una provocazione e poi magari qualcuno smentisce. Lui invece è molto, mi fa paura, mi fa molta più paura perché è molto più infimo nel fare certi apprezzamenti, soprattutto certe dichiarazioni.
Va bene, la ringrazio Gaetano. Andiamo in provincia di Padova, Flavio, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Niente, contrariamente appunto a quello all'ascoltatore che mi ha preceduto in questo momento, invece sarei molto d'accordo con quello che Veltroni ha detto. Io sinceramente mi vergogno di essere rappresentato in Parlamento delle persone che votano una mozione di questo tipo. Io provo a pensare ai bambini di 5-6 anni che si presentano davanti ad una commissione dove devono spiegare se sanno l'italiano o no. E vorrei sapere anche con che metro questa commissione può giudicare se questo bambino sa o meno l'italiano. Come minimo farà una scena muta un bambino di 5 anni davanti a una commissione che le giudica. E quindi già là non so come si potrà sapere. E in ogni caso in questo modo non si va verso una cultura di tolleranza, una cultura di integrazione. Sono bambini, bambini. In questo modo viene giustificato nella loro mente il fatto che siamo diversi, una cultura di separazione, perché già l'autorità gli fa vedere che sì, lui è straniero, quindi sta da parte, tu sei italiano, stai da quest'altra parte. E non, mi sembra appunto una cosa assurda, completamente fuori da ogni logica di civile convivenza proprio.
Flavio, io la capisco questa sua critica, però non la condivido nello stesso tempo, è una critica assolutamente legittima, giusta, lei non ha gridato al razzismo, non ha parlato di xenofobia, per fortuna, secondo me non si tratta di questo. Certo, la cosa può comportare dei problemi, come si fa a capire se un bambino conosce bene l'italiano? Credo però che siano problemi reali, Flavio, perché davvero, soprattutto al nord, in moltissime classi c'è un problema di coesistenza e soprattutto, ma non di coesistenza tra i bambini, proprio di apprendimento, e dunque alcune decisioni vanno prese. Non si può dire sempre di no e non fare mai nulla, questo è il punto, no? C'è un problema, se esiste il problema va affrontato, non si può semplicemente dire no, questa cosa è razzista, va tutto bene, no, in alcuni contesti, in alcune situazioni c'è un problema reale che va risolto, no?
Sì, il problema va risolto. All'epoca, quando andavo a scuola, io parecchi anni fa, c'erano insegnanti di sostegno. Questo non significava che un bambino doveva fare una classe diversa. Si possono benissimo usare gli insegnanti di sostegno dal momento che adesso ne abbiamo tanti che vanno per strada. Quindi, senza quindi dover per forza fare delle classi diverse, fare un qualche cosa di diverso. Io sono tra l'altro convinto che se per caso noi introducessimo un esame per tutti i bambini, tutti i bambini, italiani compresi, ci sarebbero parecchi italiani che non lo passerebbero. Perché parlano dialetto tutto il giorno, parlano esclusivamente dialetto e quindi non passerebbero l'esame di italiano.
Sì, però insomma questo è un altro discorso, non è che si vuole fare un esame per capire a che livello siamo di italiano, insomma se c'è una base minima per andare avanti, questo si vuole fare. La ringrazio Flavio della sua telefonata. Daniele ci chiama da Parma, buonasera Daniele.
Sì, buonasera Cruciani. Senta, io intervengo per la questione della giustizia,
sì.
Poi essendo di Parma sono toccato molto da vicino dalla vicenda Carretta. Insomma, la mia osservazione è piuttosto banale, di base. Io ho imparato che la giustizia è un qualche cosa, un'entità che dovrebbe proteggere la collettività con diversi metodi, con diversi strumenti. Prima di tutto dichiarare cosa si deve e cosa non si deve fare, come quasi un buon padre di famiglia, si usava dire una volta. Dichiarare quali sono le punizioni se per caso non ti adegui alle regole, d'accordo, e creare un modello di comportamento, creare un esempio, cioè l'educazione verso chi guarda. Io ho sempre visto la giustizia in questo modo. Ecco, da un po' di anni a questa parte non la vedo più in questo modo. Oggi c'è il caso Maso, il caso di Ferdinando Carretta, ma possiamo anche parlare di Tanzi, tanto per parlare di casa mia, no? Di Parma, di Tanzi che ha fatto una bancarotta impressionante e insomma adesso tutto sommato ha fatto 130 giorni di carcere, se non sbaglio. Piuttosto che di Matteo Cambi della Guru, che ha fatto correre il rischio a centinaia di famiglie di rimanere senza lavoro, che è andato in comunità perché poverino era tossicodipendente. Ecco, io prediligo una giustizia che sia esemplare, ma non per accanimento verso il colpevole, ma perché deve dare un metro di giudizio a chi guarda sul fatto che la punizione esiste e continua.
Ho capito perfettamente, Daniele. Mi sembra chiarissimo quello che ha detto. Andiamo a Modena a sentire Vincenzo. Buonasera.
Buonasera.
Prego, Vincenzo.
Niente, vorrei portare una propria esperienza che ho vissuto io all'estero. Io sono italiano, nato all'estero, di madre olandese e padre italiano. Quando io nell'83 feci il superiore, già in Olanda all'epoca c'era già della classe divisa per gli olandesi e chi non parlava olandese. E nessuno si è mai provato di dire che era razzismo o meno. Anzi, l'Olanda, sappiamo tutti, è un paese di massimo tolleranza.
E di grande integrazione, eccetera.
Sì, cioè io parlo
anche se ultimamente ci sono stati dei problemi, comunque.
Ah sì, i problemi sono dappertutto, però parlo più di 20 anni fa, Cioè nessuno ha mai detto, razzismo qua e di là. Io probabilmente non l'ho mai avuto, io l'olandese lo parlavo, io stavo nella classe degli olandesi, chi non parlava l'olandese, che c'erano dei turchi, i marocchini, tunisini, sì, stavano per la classe, per conto loro, e nessuno ha mai detto niente. Quando arrivavano appunto, che sapevano perfettamente l'olandese, che capivano tutte le azioni, sono passati nella classe normale.
Guardi Vincenzo, mi sembra fondamentale la sua testimonianza, perché già adesso in molti paesi europei, l'Olanda evidentemente da più tempo, ci sono delle norme che prevedono delle classi di inserimento, delle classi separate. Perché? Cosa c'è di male a dire classi separate? Che accompagnano un bambino straniero che non sa perfettamente la lingua italiana a inserirsi. Non capisco dove sia il problema, perché bisogna parlare di razzismo semplicemente perché lo propone la Lega. Non riesco ad afferrare il senso di questa polemica. Anche il sindaco di Roma oggi, Alemanno, dice: beh, dobbiamo essere più cauti, dobbiamo riflettere su questo. Cosa c'è da riflettere? Una mozione, poi magari si trasformerà in un disegno di legge, che si faccia qualcosa se si individua questa questione come un problema. Basta chiacchiere. Francesco da Parma, buonasera.
Sì, buonasera. Chiamo anch'io sulle classi di inserimento. Chiaramente lei ha detto in sintesi quello che penso anch'io. Cioè, se c'è il problema reale, bisogna provare a fare qualcosa senza urlare razzisti o meno. Io faccio un esempio banalissimo. Ho 40 anni, parlo italiano, francese, inglese, ma se vado in Germania non riesco neanche a ordinare al ristorante. O in Svezia, e mica sono razzisti loro perché parlano una cosa che io non so. Penso che sia giusto aiutare proprio le persone a integrarsi il più possibile, tutto qua.
Guardi, ma mi ha scritto un insegnante.
Un'opportunità anche per gli insegnanti.
Mi ha scritto un insegnante appunto adesso attraverso i messaggi. Sono un insegnante delle superiori, ho ragazzi stranieri che arrivano e non sanno niente di italiano. Come faccio a seguire questo con altri 25? Sono problemi reali. La Lega a modo suo, e questo è un insegnamento secondo me per i partiti di centrodestra e di centrosinistra, volevo dire, anzi non di centrodestra, dà risposte a problemi concreti, reali. Magari saranno risposte in alcuni casi sbagliate o esagerate, però sono risposte a problemi reali. La risposta è sempre no, razzismo, xenofobia. Eppure i sondaggi, li avete letti oggi, chi ha internet su Repubblica.it, ma anche sulla stessa Repubblica, sondaggi di PR Marketing, segnalano una crescita dei partiti, tra cui anche di maggioranza, tra cui anche la Lega. Prego, voleva concludere Francesco.
Sì, beh, questo riguarda tante altre cose. Se si arriva sempre al muro contro muro a parlare di razzismo, che esiste a Parma, ad esempio, dove abito e non è vero, oppure a Treviso per gli autobus, per i bianchi, per i neri, si parla di cose che non esistono in Italia, ecco, tutto lì. Cioè, se ci sono dei problemi vanno affrontati, si discute anche con idee diverse e poi alla fine si troverà una soluzione. Magari parziale, però si inizia a parlarne. Tutto qua.
La ringrazio Francesco. Sentire alcune voci del paese dove si consumò, di Montecchia, dove si consumò la tragedia di Pietro Maso e dei suoi familiari, soprattutto dei suoi familiari, dei suoi genitori, sembra naturalmente una persona da mettere al rogo, e moltissimi ascoltatori che ci hanno telefonato, che ci hanno mandato messaggi, la pensano così. Era meglio che restasse in carcere, anzi 30 anni sono pure pochi quelli che gli hanno dato. Vogliamo sentire una voce, direi, dissonante rispetto a queste, nelle premesse, almeno rispetto alle opinioni di moltissimi ascoltatori. Gianfranco Bettin, buonasera.
Buonasera.
Veneziano, tra i fondatori dei Verdi Italiani, consigliere della Regione Veneto, è stato anche prosindaco del Comune di Venezia. Soprattutto nel 92 ha scritto Pietro Maso, una storia. Dal vero fu un libro inchiesta sulla strage di Montecchia di Crosara. Ora, la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che è stata una decisione controversa, perché leggo oggi su Repubblica che il procuratore generale, che potrebbe fare appello, era contrario. Secondo me ci vorrebbe unanimità in questo caso, ma al di là delle questioni giuridiche, è stata una decisione giusta secondo lei?
Ogni caso fa appunto storia a sé in questa materia. Credo che se quelli che lo hanno seguito per 17 anni in carcere e che non gli hanno mai concesso nulla se non un brevissimo permesso di poche ore dopo 15 anni, cioè solo 2 anni fa dal fatto, hanno garantito che il suo percorso è arrivato a un punto che poteva essergli consentito il lavoro diurno fuori dal carcere e il rientro in carcere alla sera, dobbiamo immaginare che le loro parole siano attendibili e che quindi sia possibile andare nel senso del recupero, naturalmente tenendo il soggetto sotto stretta osservazione e con la possibilità sempre di interrompere la semilibertà. Questo è il punto. Dobbiamo però ricordare che comunque fra qualche anno Maso sarà fuori in ogni caso, perché la sentenza questo prevede, e dunque è meglio per tutti oltre che per lui che cominci a riabituarsi al mondo esterno.
Senta Bettin, durante i primi anni della sua carcerazione, dopo quella vicenda, lei lo ricorda benissimo, ci furono addirittura moltissime persone, migliaia di persone che gli mandavano lettere eccetera eccetera, lo esaltavano. Lui come reagì a tutto questo?
Intanto questa è una leggenda metropolitana,
non è vero che riceve.
Non è assolutamente vero. Lui ha ricevuto, naturalmente, come ogni persona esposta a una grande popolarità, sia pure cupa in questo caso, no? Sicuramente lettere, messaggi di vario genere, ma a parte un po' di mitomani, nell'insieme erano messaggi di persone che non lo ammiravano, ma come dire, gli davano consigli, gli facevano la morale, gli spiegavano il male che aveva fatto. Tutto il resto sono invenzioni, salvo episodi circoscritti e che magari parlano più delle persone che li hanno commessi piuttosto che di Maso, non so, tipo quelli che fondarono pochi mesi dopo la vicenda il Maso Fan Club, oppure gli ultras del Verona che esposero lo striscione con inneggiante, comunque echeggiante, la vicenda Maso. Sono episodi circoscritti che non fanno test, comunque non parlano tanto di lui quanto, diciamo, di questi emuli.
Sì. E detto questo, lui ha sempre reagito, mi sembra, con un certo distacco nei confronti di queste cose, no?
Sì, è uno che non ha mai fatto il personaggio, cosa che nella sua posizione, come in altri casi è successo, gli sarebbe riuscita facile, non so, le interviste a pagamento, i libri memorialistici, tutte le cose che uno nella sua posizione avrebbe potuto fare, no? Non le ha mai fatte. Questo credo sia merito molto di chi gli è stato vicino e lo ha seguito, accompagnato in un percorso, e questo deponga sulla serietà, non tanto e non solo sua, ma di chi lo ha sotto controllo, diciamo,
certo.
che potrebbe appunto essere più attendibile proprio per come si sono comportati in questi anni.
Senta, naturalmente oggi a leggere alcuni articoli, in particolare uno sulla stampa, sulle modalità e su quello che accadde nel 91, fa una certa impressione il fatto che Maso sia in libertà, naturalmente, ma soprattutto ricordare quegli episodi e la fine dei suoi genitori. Non riflette anche lei sul fatto che, per esempio, non c'è stata unanimità, così sembra, su questo provvedimento? A me mi ha un po' colpito questa storia di un procuratore generale che si era opposto dicendo non è ancora pronto, eppure Maso va in semilibertà. Ci vorrebbe, sì, forse, o no?
Sì, questo è vero, ci vorrebbe, probabilmente sarebbe meglio ci fosse l'unanimità. Non è obbligatoria, sarebbe consigliabile, diciamo. Probabilmente il Tribunale di Sorveglianza su questo ha deciso che tra il parere generale della Procura e il parere specifico di chi lo ha seguito, perché poi questi agiscono su perizie, referti, relazioni, no, di chi è sul campo, di chi è quotidianamente con l'interessato, ha preferito questa versione, insomma, questa interpretazione, è nelle sue facoltà e ha agito di conseguenza. Certo, in casi così delicati sarebbe meglio un accordo generale, ecco.
Assolutamente, grazie Gianfranco.
Prego,
Bettin, 19:51 e 50 secondi. Bisogna giusto interrogarsi sul fatto che una persona condannata a 30 anni dopo 17 abbia la semilibertà, ricominci sostanzialmente a vivere, perché poi deve rientrare in carcere solo di notte, si rifà una vita dopo aver massacrato i suoi genitori in quel modo. Andiamo a sentire gli ascoltatori, naturalmente. Andiamo a Pisa, Donatella. Buonasera, Donatella.
Sì, buonasera dottor Cruciani, io volevo intervenire proprio su questa questione facendo anche un confronto fra i due casi, perché mentre per il caso Carretta comprendo bene e condivido la pietas che la legge ha verso chi commette un reato anche molto grave come quello che ha commesso Carretta, ma è incapace di intendere e di volere, quindi non consapevole di quello che faceva e quindi non si può punire chi non è consapevole di quello che fa. Non condivido affatto invece questa estrema indulgenza che da alcuni anni ormai la nostra magistratura esprime con queste concessioni di benefici, di semilibertà, possibilità di uscire dal carcere eccetera, a degli assassini che invece non erano malati, avevano pianificato il loro delitto, sono andati a ballare subito dopo aver preso bastonate fino a massacrarli, insomma, lui e i suoi complici genitori. È veramente incomprensibile, questo è diventato un paese che trasmette un senso di ingiustizia profonda. Guai alle vittime, le vittime non sono assolutamente considerate. Io volevo esprimere questo.
Sì, anche se naturalmente i giudici, non è che lei dice penso che non ci sia giustizia, i giudici non è che agiscono contro la legge, bisognerebbe cambiare le normative e a questo punto riformare anche il codice penale, perché insomma la pena in Italia è interpretata in questo modo dopo un certo numero di anni anche come possibilità di reinserimento. Eccoci qui, 19:57:34 800 24 00 24. Bologna, Manuele. Buonasera Manuele.
Sì, buonasera dottor Cruciani, grazie per lo spazio. Volevo velocemente intervenire sulla questione Lega Nord classi separate. Beh, io trovo un provvedimento assolutamente giusto, perché come gli ascoltatori mi hanno anche anticipato prima, il problema in Italia nelle scuole c'è, è reale. Cioè lei si immagini, non so, un bambino musulmano che viene catapultato in una scuola italiana e poi lì bisognerebbe andare a studiare come sono arrivati i genitori, se in maniera clandestina. Cioè ci sono tante cose, tante problematiche sotto il bambino, ma comunque, cioè un bambino musulmano che ha una cultura completamente diversa e viene educato in maniera diversa a casa dai propri genitori in mezzo agli italiani, cioè lei si immagina.
Però qui non si sta parlando di cultura, qui si sta parlando di una cosa fondamentale, della lingua. Beh, non è che si va a distinguere tra uno di cultura musulmana, un altro buddista, un altro ancora protestante o cinese o quello. Qui si parla della lingua italiana, della conoscenza della lingua italiana, certo, conoscenza basica naturalmente, no?
Ma un bambino musulmano sa la lingua italiana?
Potrebbe saperla, non è detto. Dipende dalla famiglia, dipende dal contesto e dalla situazione.
Ma io volevo intervenire anche brevemente sul discorso, sì, di Veltroni. Veltroni secondo me ha detto una sciocchezza e lui non fa altro che, come si può dire, non so se è il termine giusto, fomentare il razzismo al contrario. Cioè in Italia ci sono episodi di razzismo al contrario, cioè italiani in tanti settori, dalle case popolari, questa è anche la scuola.
La ringrazio Emanuele, sentite, sigla del TG1.
Male le borse mondiali per la paura della recessione americana, l'Europa brucia 353 miliardi, Milano perde il 5%. Consiglio europeo su crisi ambiente, Berlusconi, abbiamo evitato il panico, ma c'è il rischio di OPA ostili ad aziende italiane. PD, impedimento istituzionale per Pecorella alla Consulta, PDL, lo voteremo, Schifani preoccupato, classi per stranieri, vivace polemica. In mostra a Roma la vita e l'arte di Luciano Pavarotti, Nicoletta Mantovani ospite al TG1 con uno dei dipinti del grande tenore.
Va bene, Daniela da Modena, buonasera.
Buonasera a lei agli ascoltatori. Volevo segnalare in merito alla vicenda delle classi separate per questioni di lingua che proprio oggi il Comune di Modena ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il provveditorato provinciale, con tutte le scuole della città, per far sì che non vengano create delle classi in cui ci sono troppi stranieri. Ricordo che la giunta di Modena di centrosinistra, il sindaco e del PD, nessuno lo ha dato al razzismo, funziona così che nel momento in cui in una classe ci sono troppi stranieri, vengono spostati obbligatoriamente in un'altra classe, in un altro istituto sempre delle medie di Modena, il comune dal suo canto paga il trasporto per i ragazzini che devono andare più lontani da casa. Dall'altro ci sono poi le scuole che comunicano anche durante l'anno, nel momento in cui ci sono degli inserimenti, di lasciare una certa armonia insomma tra le parti,
sì,
in modo
certo.
che ci possa essere la possibilità di apprendere nel modo corretto da parte loro e non ci sia, è anche un modo insomma per integrarli. Poi aggiungo, se mi consente,
prego.
Io ho una nipote che vive in Germania e lei ha 3 anni e mezzo, fa il kindergarten, l'asilo, sì. lo chiamano così, e lei ha fatto un esame di lingua, è figlia di madre italiana, padre tedesco, un esame di lingua 3 anni e mezzo, 6 mesi fa, se non l'avesse superato, lei con i suoi compagni, che hanno entrambi genitori tedeschi anche, sarebbe finita in una classe in cui la aiutavano a colmare le lacune che aveva, indipendentemente dal
certo.
suo genitore, dalla razza di genitore.
Ma è assolutamente normale, la ringrazio Daniela di averci raccontato queste due cose, una di casa nostra, di Modena, paese, città rossa, tra virgolette, dico io naturalmente per semplificare, comunque amministrata da centrosinistra da un sacco di anni, che ha preso un provvedimento che è contenuto anche nella mozione approvata dalla Lega. E poi la Germania, è normale che se non si sa la lingua si deve fare un percorso diverso, non c'è nessuna discriminazione, non si capisce questa insistenza sulle parole razzismo, xenofobia, è veramente sconfortante. Gaspare, provincia di Bergamo, poi sentiremo il TG5. Prego.
Pronto?
Gaspare, dica.
Sono in linea?
E fino a
Pronto?
Prova contraria, in linea, sì, Gaspare.
No, io sono chiamo da Bergamo.
Da Bergamo, sì, certo.
Noi è da anni che facciamo i corsi di alfabetizzazione per i ragazzi provenienti da altri paesi.
Dove? In che luogo?
Qui a Bergamo, in un ITIS.
Scusi?
E quindi, voglio dire, al di là...
Dove
di
li fate questi corsi, Gaspare?
Come?
Dove li fate questi corsi? Non abbiamo capito niente.
All'interno dell'istituto.
Quale istituto?
Istituto Tecnico Industriale Paleocapa.
E beh, se non ce lo dice, come facciamo a sapere?
No, dicevo ITIS Paleocapa.
ITIS Paleocapa.
Allora, e dicevo questo, voglio dire... Se
cioè,
anni...
già separate le classi voi?
No, ci sono dei ragazzi che sì. provengono da diverse classi, che è praticamente è un, come dire, un servizio in più che si fa
sì.
per poi essere, come dire, linguisticamente... bilanciati, no?
Sì.
Livellati per poi seguire le lezioni normali. Ora che la proposta.
Ma anche lei fa questi corsi? Anche lei fa questi corsi, Gasp?
Come?
Anche lei fa questi corsi?
No,
cioè
no,
insegna lei?
Sono occupato di altro. Io però dico questo, io ho sempre votato a sinistra.
Sì.
Che adesso il discorso, un discorso del genere lo faccia la Lega. Io credo che dovremmo imparare ad andare oltre gli steccati, perché altrimenti non ne veniamo fuori, insomma.
Fai Gaspare, a me lo dice, io combatto contro gli steccati ogni giorno, ma gli steccati nei confronti di tutti, non solo nei confronti della Lega. TG5 titoli.
Pesanti ribassi in tutte le borse sull'onda dei timori di recessione. Milano meno 5, negativa anche Wall Street. Berlusconi, rischio di OPA ostili per le nostre aziende. E stanotte l'ultimo duello TV tra Obama e McCain. Sotto nei sondaggi il candidato repubblicano si gioca le ultime chance per la rimonta. Il pentito Schiavone nega di aver mai parlato di un piano dei casalesi per uccidere Saviano. Solidarietà allo scrittore Schifani e Fini, non lasci l'Italia. Uccise i genitori e il fratello, ora Ferdinando Carretta eredita la casa di famiglia. Sconcerto e rabbia a Montecchia di Crosara per la semilibertà a Pietro Maso. Del Turco al TG5, mi ha colpito il silenzio omertoso del PD. 90 giorni agli arresti senza poter rispondere alle mascalzonate. Margherita Grambassi lascia i carabinieri per la TV. La fiorettista olimpica, voglio sollevare l'arma da ogni imbarazzo. Mi piacerebbe fare la giornalista.
Chiusura del TG5 su Margherita Grambassi, un caso che è stato anche fin troppo trattato dai media. Fiorello da Bergamo. Buonasera Fiorello.
Buonasera e complimenti alla vostra trasmissione, al dottor Cruciani.
Prego.
Io sono un ragazzo cittadinanza rumena, 12 anni in Italia, integrato sia nei doveri che nei diritti.
Sì.
Per quanto riguarda la divisione dei ragazzi stranieri e non italiani,
Sì, ma non è una divisione, non è una divisione di quelle, non è una deportazione.
No,
non, non è che vengono deportati da una, guardano, da una scuola ai campi di concentramento, eh?
No, no, per carità, non mi butto se,
ma non lo dicevo a lei, tanto non, per chiarire.
Cioè, con l'aiuto di Dio di non arrivare a quei punti lì. Io sto parlando per quanto riguarda la integrazione di... Per me da un punto, da una parte mi preoccupa, perché ho tre figli, il terzo andrà all'asilo il prossimo anno. Non vorrei, i miei sono nati qua, per carità, cioè non avevo i problemi per quanto riguarda l'italiano.
Se non, hanno problemi con l'italiano, non avranno bisogno, se mai questa mozione dovesse passare e trasformarsi in legge, non avranno problemi di inserimento.
Il motivo perché? Perché io in casa con i figli fino a 3 anni ho parlato nella mia lingua, perché giustamente anche gli italiani che sono stati da fuori, vedo dei ragazzi, dice sì, ho vissuto fino all'età di 20 anni in Germania, in Belgio, ho capito, l'italiano dovrà imparare. Ma in casa, finché sono andato a scuola, parlavo con i genitori in casa, e l'abbiamo fatto anch'io con i bimbi in casa, ho parlato poi all'asilo, sia mio figlio, sia la figlia, sia il figlioletto, in casa abbiamo parlato rumeno, quando sono andato a scuola giustamente l'italiano. Il problema è che per me, che mi preoccupa, che non sia a quel punto che quando mando il figlio all'asilo mi trovo che purtroppo il tuo figlio ha problemi per parlare l'italiano, si deve reintegrare con gli altri. Per quanto riguarda quelli che magari hanno una età, non lo so, di seconda elementare, terza, quarta, un aiutino per integrarsi, su quello lo trovo giusto.
Sì, guardi, c'è molta speculazione su queste vicende qua. Concretamente poi non so come la vicenda può concludersi, perché si tratta di una mozione. Poi di solito quando ci sono queste polemiche non succede mai nulla di concreto, come al solito in Italia. Il problema è reale e concreto, e poi ci si limita così alle sparate, alle emozioni anche, e poi nulla. TG5 sulla vicenda Saviano, sentite.
Fra questi quello dell'attore Tony Servillo.
Tony Servillo, uno degli attori del film Gomorra. Cosa pensa della storia e della condizione di Roberto Saviano, che da 2 anni vive sotto scorta nel mirino della camorra?
Naturalmente ha fatto l'effetto che fa in qualsiasi persona civile che ritenga e desideri vivere in un paese normale, dove non sia la norma sentire minacce, vendette. L'emozione profonda che tutto ciò accada a un amico, a una persona che si stima e che vuole una vita normale, come ha rivendicato sui giornali oggi.
Del caso di Roberto Saviano si occuperà questa sera Matrix, e in questo momento nello studio con Enrico Mentana c'è proprio Roberto Saviano. A te, Enrico.
E già, Cesare, è proprio così. Buonasera, e buonasera soprattutto a Roberto Saviano. Buonasera. Che ha seguito con attenzione il servizio del telegiornale. Solo sì. Che Carmine Schiavone, cosa possiamo dire?
Ma in realtà io volevo ringraziare quel funzionario di polizia che ha fatto questa nota, che ha permesso alla procura e a me di sapere di tutto questo, perché è ovvio che un pentito difficilmente ammette di avere ancora rapporti con la criminalità organizzata. Lui si è pentito all'inizio degli anni 90, questa sorta di Buscetta del clan dei Casalesi, io all'epoca avevo 15 anni. Quindi, come dire, difficile per lui ammettere i rapporti con la criminalità organizzata, non poteva dire altro. Ringrazio quel funzionario di polizia che ha fatto quella nota e che in qualche modo ha permesso, come dire, alla procura e alle forze dell'ordine di conoscere questa sì. cosa.
Allora, con Roberto Saviano questa sera parleremo di tutto. Io lo voglio già ringraziare fin d'ora, perché qui voglio invitare tutti i telespettatori a seguire ovviamente la puntata di Matrix di questa sera, e mi scuso già da adesso con i telespettatori se le distanze non saranno quelle usuali tra un giornalista e un ospite, ma come vedete forse dal titolo là sullo sfondo dello studio di Matrix, oggi più che mai dobbiamo sentire Saviano, Roberto Saviano, come
grazie.
Uno di noi. A dopo, grazie Cesare.
Appunto, Enrico, e proprio a proposito di
allora,
queste distanze.
Allora, la vicenda, come avete sentito, Saviano è quella del pentito che dice sostanzialmente oggi: non è vero, non ho mai parlato di attentato, di una preparazione di un attentato nei confronti di Saviano. Il quale Saviano, in diretta adesso dagli studi di Matrix, dice: ma non poteva dire diversamente, perché sarebbe stato come ammettere di avere ancora rapporti con la criminalità organizzata. Dunque ancora tutto da verificare. Monica da Milano, buonasera.
Sì, buonasera. Senta, io volevo intervenire sul discorso delle classi per i bambini stranieri. Sinceramente di primo acchito la cosa mi è sembrata orrenda. Poi ho cercato di razionalizzare un po', come fa lei, no? Eppure non sono arrivata alla sua stessa conclusione, nel senso che se l'obiettivo di questa di questi esami e poi questa istituzione di queste classi per stranieri hanno l'obiettivo di non rallentare la didattica della classe dove ci sono gli italiani, dove ci sono quelli che capiscono l'italiano, allora seguendo questo filo logico bisognerebbe escludere dalle classi normali i bambini che hanno problemi psichici, ritardi mentali, i down, gli epilettici gravi, i dislessici, cioè tutta una serie di bambini che normalmente frequenta la scuola, normalmente adesso in molte scuole, non in tutte, ha un supporto di un'altra insegnante e che comunque si integrano in classe. Se vogliamo citare dei casi personali, ho personalmente avuto nella mia classe una bambina fortemente con una grave forma di epilessia, aveva delle crisi in classe, aveva dei ritardi nell'apprendimento, aveva dei comportamenti anche aggressivi. Tutto questo è rientrato nella dinamica di classe, 3 anni di scuola media, la ragazza poi ha chiuso le sue scuole, ha fatto una scuola professionale, senza nessun tipo di classe.
Sì, però Monica, lei mi sta citando dei casi che sono casi di persone, di ragazzi, di bambini purtroppo gravemente malati o comunque che sono... che hanno forme le più diverse di...
Ma quello che capita sono cose normalmente in classe.
Sì, sì, certo, assolutamente. Però qui si parla di un'altra cosa. Non si sta parlando...
Non è la stessa cosa, perché se l'obiettivo è quello di non rallentare la didattica e di consentire a questi bambini di mettersi al passo...
Sì.
E allora cerchiamo di... Allora, secondo questo principio anche gli altri dovrebbero mettersi al passo, tanto più, perché forse gli stranieri un giorno andranno al passo, quegli altri non andranno mai al passo. E allora che succede? Comunque nella classe va bene un bambino down che capisce l'italiano ma non riesce a seguire e avere un progresso cognitivo e invece non va bene lo straniero.
Perché di fatto poi, quel bambino down, perché di fatto... Sì, sì, prego, adesso...
Un'altra affermazione. Lei dice che la Lega si occupa di problemi concreti e reali. Mi domando...
Non c'è dubbio.
Questo è un problema concreto e reale per chi?
Guardi.
Perché personalmente penso che i problemi concreti e reali d'Italia siano, per esempio, la persona che abbiamo appena sentito prima, Saviano, il contesto di mafia, di Camorra, in cui...
Ma ci sono tanti problemi reali, Monica, non c'è solamente la Camorra.
Il problema relativo alle persone che non riescono a mandare alla fine del mese, il problema della giustizia che è in ritardo, cioè sì. Questi sono i veri problemi, non il bambino straniero che rallenta la classe.
No, mi scusi però Monica, su questo non sono d'accordo, né sono d'accordo col paragone che lei ha fatto, allora dovremmo fare delle classi a parte per gli epilettici, i dislessici, i bambini down. Di fatto, come lei sa, purtroppo i bambini affetti da queste, se lei fa l'insegnante, come ci ha detto, i bambini affetti da queste malattie hanno di fatto un percorso diverso. Poi sono inseriti all'interno delle classi, naturalmente, per socializzare, però di fatto hanno un percorso diverso. Per cui non credo che istituire delle classi non separate, delle classi di supporto, di inserimento per la lingua italiana sia una cosa discriminatoria, una cosa che divide, che impedisce il contatto, il colloquio che comunque c'è durante la giornata. E poi sui problemi degli italiani, mi perdoni, i problemi degli italiani sono tanti e diversi a seconda delle situazioni, della propria condizione, della città in cui si abita, dei quartieri in cui si abita. Tra i tanti problemi degli italiani c'è anche quello di garantire per i propri figli un inserimento sicuro e importante all'interno della scuola. Non vedo perché non debba essere un problema vero questo qua, invece lo debba essere solamente la Camorra, che certamente è un problema grande. Monica, allora.
Sì, sì. Quello che io posso dire è che la scuola in questo momento ha dei mezzi, quello di avere degli insegnanti di sostegno. Caso personale che conosco direttamente, un insegnante che dopo aver fatto le sue ore con gli alunni dedica alcune ore alla settimana per insegnare l'italiano a un ragazzino che è alla prima superiore. Quindi queste forme di supporto esistono, l'importante è che nella scuola ci sia un'organizzazione che va incontro a queste esigenze. È chiaro che se la scuola, se il presidi, chi ha il potere di organizzare queste attività non si organizza, è chiaro che i genitori dicono ma il bambino non parla l'italiano e rallenta l'apprendimento del mio bambino, ma chiaro, ma perché dietro c'è una mancanza di organizzazione.
La ringrazio Monica. Bolzano, Umberto, buonasera Umberto.
Grazie l'opportunità. Io devo dire che soprattutto l'ultimo intervento mi ha lasciato molto, molto, molto perplesso, perché se non erro stava parlando di insegnante, a parte che poi l'insegnante è un termine molto generico, perché potremmo andare da, che ne so, dall'asilo nido fino all'università.
Comunque, vabbè, ma in questo caso non è importante la testimonianza, ecco, di un insegnante, probabilmente portare, Monica era un insegnante,
capito,
delle scuole elementari.
Ragiona così, io comunque vorrei portare l'esperienza di Bolzano, cioè sì, questo che per adesso sembra una novità, a Bolzano c'è da 20 anni, forse anche di più, nel senso che si è partiti, guarda, io sono stato anche consigliere provinciale, quindi ci sono dentro questo, ci sono stato dentro questo problema. È una forzatura ed è un obbligare un bambino a vivere male se, non so, noi lì per esempio c'è lingua italiana e lingua tedesca.
Sì, però lì, Umberto, lì c'è un problema spesso serio che riguarda il bilinguismo, no, è una situazione completamente diversa.
No, ma attenzione, scusi dottore, funziona bene, perché se un ragazzo di madrelingua italiana vuole andare in una scuola di madrelingua tedesca, deve fare un piccolo esamino, dimostrare che sa parlare il tedesco, sì, perché se no, e viceversa, i tedeschi con le scuole italiane. Perché sarebbe come dire, non so, io vado in quinta liceo scientifico e non conosco le tabelline, non so nulla. Cioè non si tratta di discriminazione o di altro, si tratta semplicemente di dare gli strumenti opportuni perché uno possa profittevolmente andare a scuola, tutto lì. Cioè io non la vedo questa cosa strana, cioè mi sembra giustissimo che si facciano delle classi per chi non ha gli strumenti, appena avranno gli strumenti saranno inseriti e via, ecco, cioè io devo dire che sono d'accordissimo, ecco, con questa nuova.
Ma guardi Umberto, io anch'io ho sensazione, poi naturalmente sono aperto a qualsiasi contributo, anche le riflessioni che prima faceva Monica erano sicuramente riflessioni interessanti e da tenere in considerazione. La ringrazio, andiamo a Milano, Valerio.
Sì, buonasera. Volevo dare la mia testimonianza.
Sì, la sua testimonianza la vorremmo sentire bene, dunque se lei abbassa il volume ci fa una cortesia e fa una cortesia anche a se stesso.
Ecco. Va bene, ecco, io molti anni fa sono immigrato in Quebec, in Canada, nella provincia francese, e in prima persona mia figlia ha avuto l'esperienza di essere iscritta alla scuola francese, e ricordo che la segretaria dell'accoglienza gli fece un piccolo test così informale per capire il suo livello di comprensione di come si esprimeva in francese, e la iscrisse poi regolarmente alla scuola normale, diciamo. Però là esiste effettivamente quella che chiamano la classe d'accueil, la classe d'accoglienza, che si fa a tutti i livelli, a tutte le età, degli emigrati che non parlano ancora la lingua. E sono fatti assolutamente normali, e personalmente vivendo là all'epoca non ci hanno assolutamente disturbato o ci hanno creato problemi, ecco, non vedo il problema che alcuni si pongono.
Sì, guardi, il problema magari può esistere, secondo me l'intervento prima dell'ascoltatrice da Milano, Monica, era un intervento molto pertinente, perché non parlava né di razzismo, né di xenofobia, né di discriminazione, né di cose orrende come abbiamo sentito dai politici. Spesso i cittadini poi sono molto più avanti dei politici per quello che riguarda il pragmatismo, il modo in cui affrontare le cose. I politici come al solito le sparano grosse per ottenere consenso. Andiamo a sentire Cristina da Milano, poi Enza da Roma. Cristina, buonasera.
Sì, buonasera. Allora, prima di tutto, depurando dalla parte politica la proposta, effettivamente mi trovo concorde con questa. Sono un ex insegnante nonché una mamma di 3 bambini in età scolare. Credo che sia una grande opportunità per gli extracomunitari. Parliamo che extracomunitari, possiamo parlare anche di ragazzini russi, non per forza per buttare sempre il pensiero sull'islamismo o quant'altro, e assolutamente dar loro la possibilità prima di tutto di integrarsi, perché la prima forma da sempre, da che c'è la civiltà umana, la prima forma di integralismo è la lingua, per cui se già tra di loro i ragazzini possono giocare nel cortile parlando la stessa lingua, è più facile che questi si integrino e soprattutto che vengano accettati dal gruppo. Quindi non la vedo assolutamente come qualcosa di denigrante nei confronti dei ragazzini che non sanno parlare l'italiano, ma invece come uno sforzo fatto a questo punto, un domani, se sarà accettato dal governo italiano, per accoglierli al meglio e farli diventare un domani dei cittadini pronti e preparati a vivere in Italia.
La ringrazio. Andiamo a Genova, Andrea, prego.
Salve dottor Cruciani, volevo intervenire a proposito della possibilità appunto di creare classi speciali per gli immigrati. E volevo dire che secondo me, a mio parere, non è un'ottima idea, nel senso che un bambino a quell'età, 5-6 anni, è il momento migliore in cui può apprendere una lingua nuova. Secondo me è il momento in cui, diciamo, il suo cervello è più plastico per apprendere una lingua nuova. Se noi lo isoliamo in una classe di immigrati, diciamo che c'è la possibilità che lui frequenti altri immigrati, parli sempre la sua lingua d'origine.
Ma le classi di inserimento servono anche per apprendere l'italiano, eh? Non servono a fare combutta in arabo oppure in cinese o altro. Insomma, in teoria,
naturalmente, però più o meno come funziona la scuola un'idea c'è, e quello che posso dire è che la relazione che si instaura tra i bambini cioè è fondamentale anche quella nello sviluppo e nella crescita e soprattutto anche nell'apprendimento della lingua.
Sì.
Io sarei più propenso, allora, se vogliamo fare una cosa più intelligente, a mio parere, sarebbe di inserire i bambini in una classe normale e magari dare dei corsi di supporto di italiano, magari forti, anche intensivi. Magari a discapito anche di qualche altra materia.
Sì, guardi, si possono pensare tante cose. L'unica cosa che non bisogna fare è mettere in campo, come al solito, il razzismo, la xenofobia, la discriminazione. Fabrizio mi scrive: la polemica c'è perché la proposta viene dalla Lega e a qualcuno dà fastidio che ci abbiano pensato loro. Altri dicono la Lega fa proposte solamente propagandistiche, non concrete, insomma, eccetera, eccetera. Qualche secondo con Roberto Simoncini, che è sindaco di Aulla. Buonasera, provincia di Massa.
Buonasera a voi.
Allora, Simoncini, guerra, battaglia sulla statua di Bettino Craxi, come mai?
Guerra e battaglia, non lo so.
Vabbè, battaglia, diciamo locale, anche se ha avuto una certa risonanza nazionale. Oggi leggo sul Corriere della Sera: scolpite in un blocco di marmo bianco di Carrara delle cave di Michelangelo, per 5 anni ha dominato la piazza del municipio di Aulla, 10.000 anime in lunigiana. E va bene, lei ha deciso di metterle in vendita, perché?
Ma per esigenze, prima di tutto, diciamo, riconosciamo quello che è stato Craxi, il nostro cittadino onorario, e c'è una piazza intitolata a lui che rimarrà sempre, perché ritengo che sia stato un grande statista e come tale gli va reso omaggio. Tra l'altro noi stiamo vedendo di mettere insieme, domani sarà in stampa, un convegno per parlare proprio della figura di questo grande statista, dove ci possa essere il confronto fra tutte le anime, soprattutto di quel periodo di Tangentopoli.
Lei che guida, no? Che giunta guida, di che tipo? Lei dell'UDC, no?
Siamo una guida, dopo aver rotto con Barani, da ex sindaco, praticamente siamo una giunta dove la giunta è fondata da un consigliere di Forza Italia, ci sono io e un altro dell'UDC e poi ci sono altri 3 assessori che sono indipendenti.
Sì. Vabbè, insomma, una delle tante giunte locali, diciamo, trasversali, non riconducibili agli schieramenti nazionali.
Sono soprattutto liste, diciamo,
civiche,
dove l'unico oppositore in questo momento è il gruppo di Barani, che sono 5 consiglieri su 20. Quindi...
Barani, nuovo Partito Socialista. Senta, ma fare cassa, però la statua di Craxi insieme ad altre, per carità, perché negli anni qualcuno ha fatto costruire anche una statua di Pantani, una stele su Tangentopoli, credo lo stesso Barani, venderle per fare cassa, ma ormai non è diventata un po' questa statua di Craxi un po' parte del paese, o no? Oppure è un corpo estraneo?
Diciamo che la statua di Craxi è rappresentata certamente un punto di riferimento anche per alcuni cittadini a livello italiano. Diciamo che le condizioni che avevano portato alla statua di Craxi, anche dal punto di vista politico, nel ragionamento tutto sul discorso di Tangentopoli, cosa è successo e quant'altro. Allora sindaco Barani se la vuole prendere in qualche maniera su dare giustizia coi giudici sul vittimismo di Craxi. Io credo che, visto che negli ultimi consigli comunali, siccome vuole fare ricorso alla magistratura per quelle che sono alcune scelte dell'amministrazione comunale, visto che ci ha lasciato un bilancio ingessato, che quindi tra finanze innovative, fra alcune spese fatte un po' di sua iniziativa che ci hanno condizionato e ci stanno condizionando, credo che prima di aumentare le tasse ai cittadini si possano vendere gioielli di famiglia.
Quanto pensa di fare?
Ma ieri sera in una vostra radio concorrente un esperto ci ha detto che, visto il valore in sé del marmo, sono i 40-50 mila euro, però il valore dello statista, il valore che può avere dal punto di vista affettivo, politico e quant'altro, si possono raggiungere i 140-150 mila euro. È chiaro che noi stiamo pensando di venderla.
Ma in che condizioni è?
Ma la condizione è buona, diciamo che ultimamente alcuni vandali hanno spaccato il garofano, gli occhiali, i craxi, quindi vorrebbe dire dargli anche una maggior dignità, io credo, a questo personaggio, e che se lui contribuisce in qualche modo anche da morto a dare soldi, troviamo soldi per le scuole, per i nostri ragazzi, per gli anziani, credo che possa essere comunque un'opera valida e allo stesso tempo farebbe merito allo stesso Craxi, insomma.
Va bene, sindaco, la ringrazio. Il figlio di Craxi, Bobo Craxi, dice che si tratta di una sorta di vendetta, di una rappresaglia politica ridicola. Va bene, 20:30 la statua di Craxi di Aulla per fare soldi, il comune, come avete sentito, la vuole vendere. TG2, titoli.
Borse a picco, perde Piazza Affari, male anche Wall Street, pesano i timori di una recessione, Banca Italia, calano i consumi e crescono i debiti delle famiglie, petrolio in forte ribasso. Berlusconi, per le aziende italiane c'è il rischio di scalate ostili da parte di paesi produttori di petrolio, ma presto, ha detto, avremo norme per difenderci da questo pericolo. Scontro maggioranza-opposizione, il PD boccia Pecorella alla Corte Costituzionale, il PDL insiste, è il nostro candidato. In alto mare anche la nomina alla vigilanza RAI, domani voto d'oltranza in Parlamento. Smentisce tutto il pentito della camorra Schiavone, mai parlato di possibili attentati contro lo scrittore Roberto Saviano, l'autore di Gomorra aveva detto «Lascio l'Italia, rivoglio la mia vita». Ferdinando Carretta, che 19 anni fa sterminò la famiglia, torna in possesso della casa della strage. Al TG2 parla la zia. In semilibertà Pietro Maso, che massacrò i genitori per l'eredità. Con il tempo pazzo arrivano i primi malanni di stagione, ma non è ancora influenza. Quella vera, che quest'anno si chiama australiana, arriverà a novembre e colpirà ben 5 milioni di italiani.
Eccoci qui alle 20:37, interventi velocissimi da parte degli ascoltatori. Carmelo da Roma, buonasera.
Buonasera, ma io ho un po' di esperienza nelle scuole, faccio assistenza alla persona per disabili da 2 anni, tutte le classi che ho girato, dalle scuola materna alle elementari alle medie, devo dire, in media ci sono 3-4 figli di immigrati e devo dire sanno abbastanza bene l'italiano, ecco perché mi colpisce un po' tutto questo argomento, questa proposta della Lega. A parte il fatto che è difficile toglierla da un contesto, da un discorso politico, perché lo fa un certo tipo di partito e ovviamente un certo tipo di, come dire, elettorato, ecco. E per questo dico, ma veramente i ragazzini dai 6 a, ho fatto sia materna, elementare che media, devo dire, fino ai 13 anni, sanno abbastanza bene l'italiano, anzi sanno bene il dialetto romano, perché io sono lavoro qui a Roma.
Sì.
Quindi posso dire che un po' mi colpisce, poi per carità, ci sono quei ragazzi che magari hanno delle difficoltà, i genitori, perché il problema soprattutto dei genitori che non hanno insegnato bene l'italiano, chiaro, c'è questo problema, si può inserire nella didattica.
Però mi scusi, c'è una, naturalmente poi dipende dalle zone d'Italia, lei a Roma ha un'esperienza di questo tipo, mi ha appena scritto, credo che sia Caterina da Treviso, un'ascoltatrice che dice, Cruciani, insegno matematica in classe, ho cinesi, albanesi, kosovari, moldavi, ucraini, non è un problema se sono in Italia da anni, ma non posso seguire la classe se arrivano a marzo o aprile direttamente dai paesi di origine. Infatti in questa mozione della Lega c'è anche un'impossibilità, diciamo, di entrare nelle classi dopo il 31 dicembre. Cioè, in alcune zone d'Italia evidentemente c'è un problema serio da questo punto di vista, o no? Sono le zone dove la Lega peraltro è più radicata, no?
Anzi, va bene, è un ottimo spunto su cui lavorare, ma non c'entra il problema linguistico, ci perderemmo in un discorso che andiamo a caricare un problema ai bimbi, perché poi sono i bimbi che osservano i grandi, quello che come si devono sentire, che tipo di mondo si devono costruire. Cioè, il fatto che vengono a gennaio, a febbraio, è chiaro, si rinvia a settembre, ma mi sembrano appunto discorsi molto pragmatici e su questo sono pienamente d'accordo. Però il discorso che sempre ci sono tanti bimbi di immigrati che non sanno la lingua, per carità, mi sembra un po' strano, veramente lo sanno abbastanza.
Beh, però guardi che al nord è così, può succedere, anzi succede spesso. La ringrazio. Andrea da Padova, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani, io volevo portare l'esperienza di mia figlia che ha appena finito la terza della media superiore, aveva in classe con lei 5 o 6 extracomunitari, di questi una parlava bene la nostra lingua e si è qualificata come tutti gli altri ragazzi, cioè bene, Purtroppo questi 4-5 ragazzi extracomunitari che sono arrivati già in prima, quindi 3 anni fa, e hanno mantenuto il loro gap, il loro disagio, perché non hanno mai recuperato quella che era la loro mancanza. Per me questo è un problema politico, ma non di razzismo, di politica, perché la politica deve risolvere i problemi concreti.
Certo, certo.
Se non si fa così, ci troveremo dei ragazzi che oggi saranno in giro per le nostre strade a cercare un lavoro e che rimarranno sempre al di fuori della società. Io credo che sia meglio affrontare i problemi per quello che sono, insomma.
La ringrazio. Enza da Roma, che era in attesa già da un po' di tempo. La ringrazio. Buonasera.
Buonasera. Sono un'insegnante e voglio dire la mia esperienza. Sono d'accordo con l'ascoltatore precedente, perché noi accettiamo nelle classi gli alunni che arrivano da fuori anche nel mese di aprile. E io, insegnando alle medie, mi sono trovata a dover ammettere alla classe successiva una bambina che non parlava, non diceva una parola di italiano e aveva completamente saltato tutto l'anno scolastico, quindi anche qualche idea delle materie, quindi ammessa una bambina meravigliosa che noi abbiamo rovinato in quanto le abbiamo impedito di seguire in modo regolare i corsi di studio, perché sarà una bambina che avrà sempre un grande disagio continuando in questa maniera.
Va bene, la ringrazio. Enza, si sentiva un po' soffuso il suo collegamento. Francesco da Roma, per concludere, un flash. Francesco.
Buonasera, io ancora sul problema delle classi separate.
Sì, sì,
sono un elettore del Partito Democratico, ma sono sempre più preoccupato dei comportamenti, diciamo, del mio segretario, perché credo che una cultura riformista seria debba evitare ogni massimalismo. Se la stessa proposta della Lega, tradotta in sinistrese, fosse stata disegno di legge per favorire l'integrazione dei cittadini stranieri in età scolare attraverso percorsi didattici dedicati, credo che a sinistra l'avrebbero accolta con un entusiasmo.
Francesco, lei in maniera sintetica ha espresso però un concetto perfetto e molto convincente. La ringrazio. Con un minuto di ritardo questa sera, la linea al traffico. Ci sentiamo domani 18:30.